Le parole della psiche. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Proposta in Blu, benvenuti alle parole della psiche, in nostra compagnia. Ormai siete e siamo abituati a sentire la sua voce, Nicolò Terminio, bentornato.
Buongiorno a tutti.
Abbiamo parlato, Nicolò, di attaccamento e l'abbiamo anche visto sotto diversi punti di vista, e cioè l'attaccamento, il rapporto genitore-figlio, il rapporto di coppia e il rapporto anche nell'adolescenza della sessualità. Quindi abbiamo davvero parlato e sviscerato questo argomento in tanti aspetti. Vogliamo però oggi provare a vedere anche un altro tipo di attaccamento, se così possiamo definirlo, che è quello con se stessi, cioè il rapporto che abbiamo con noi stessi. Innanzitutto, come lo costruiamo questo rapporto già durante la nostra infanzia?
Il rapporto che stabiliamo con noi stessi potremmo dire che è anche un riflesso del modo in cui siamo stati trattati dal nostro grande altro, che di solito è interpretato dalla madre e dal padre. Potremmo dire che è un primo passaggio per comprendere il modo in cui noi riflettiamo su quello che ci succede e di contemplare la presenza sullo sfondo della relazione madre-bambino. E in questo siamo in pieno tema di attaccamento. Quindi il modo in cui la mamma pensa al bambino prefigura il modo in cui il bambino poi penserà a se stesso. Le rappresentazioni che la mamma proietta sul bambino saranno quelle che alimenteranno le fantasie del bambino su se stesso.
Chiaramente, Nicolò, la percezione che abbiamo di noi stessi nelle diverse fasi evolutive e poi anche in età adulta si modifica continuamente. E quindi proviamo a fare anche un po' un percorso nelle età evolutive di come la visione di noi stessi cambia e quali sono anche gli avvenimenti che portano alla modifica di questa percezione di noi.
Beh, in effetti il percorso evolutivo potremmo dire che è una progressiva differenziazione da quello che è avvenuto nelle prime fasi di vita. Se la mamma costituisce il primo altro e la prima immagine che noi riceviamo, con il tempo il bambino inizierà a sviluppare una sua idea su questa prima immagine. Quindi possiamo dire che non c'è un meccanismo di causa ed effetto. La mamma ci ha pensato in un certo modo e noi ci pensiamo in quel modo lì. No, la nostra idea di noi stessi col tempo diventerà l'interpretazione dell'immagine che l'altro ci ha dato. Quindi un primo gradino è la mamma pensa a noi. Un secondo livello successivo sarà che posizione prendiamo noi rispetto al modo in cui siamo stati visti. Ecco, l'interiorità psicologica potremmo dire che nasce qui, non quando siamo soltanto nelle braccia della mamma, ma quando iniziamo a farci un'idea del nostro essere nelle braccia dell'altro. E potremmo dire che questo è un sentimento di noi stessi che ci accompagna per tutta la vita, qualcosa di inestinguibile. E allo stesso tempo non è detto che sia modificabile. La scommessa di una psicoterapia è introdurre una trasformazione o una separazione.
Ci fermiamo un istante alle nostre solite pause musicali che ci accompagnano durante tutte le nostre mattine e durante tutti i nostri programmi.
Anche il vuoto, io mangio mai. regalo, solo un meme.
Capire, Nicolò, da quello che ci hai raccontato nei nostri primi tre minuti, nella nostra introduzione a questa puntata, che l'immagine di noi dipende inevitabilmente dall'altro. Hai parlato della interpretazione, la prima interpretazione che il bambino deve fare, cioè rispetto all'immagine che la mamma ha di lui, ma poi chiaramente durante tutta la vita probabilmente questa immagine che gli altri hanno di noi inevitabilmente incide sulla percezione che noi abbiamo di noi stessi e continuamente dobbiamo interpretarla. E allora qual è il procedimento per poter innanzitutto anche comprendere l'immagine che gli altri hanno di noi, se l'altro è così essenziale nella percezione di noi stessi?
Beh, in effetti, se l'altro è così essenziale nella percezione di noi stessi, può produrre un rischio, che noi siamo completamente dipendenti dal giudizio degli altri. Ovviamente non si vuole fare qui un elogio dell'indipendenza assoluta, semmai dobbiamo parlare di un modo di relazionarsi all'altro che permetta appartenenza e separazione. L'indipendenza assoluta è una dipendenza patologica poi alla fine, perché c'è il rovescio della medaglia. Però non sviluppiamo questo tema che ci porterebbe forse in un ambito clinico troppo specialistico. Proviamo a fare invece un esempio abbastanza generico. Una donna che è una ragazzina che si avvia a diventare donna e magari sviluppa un sintomo alimentare, un'anoressia. Nel suo rapporto con l'immagine allo specchio, ogni ragazzina è confrontata con il modo in cui è stata vista sin da piccola e ci riferirà in seduta di quegli eventi in cui la madre o il padre le hanno detto qualcosa rispetto alla sua immagine. Ora, in una cura è come se noi dovessimo far riemergere quell'immagine che gli altri ci hanno messo addosso e che è sotto soglia e che in maniera implicita governa, regola il modo in cui reagiamo poi al confronto, ad esempio, con i nostri compagni di scuola o con il primo ragazzo che possiamo incontrare. A me viene in mente una signora che ripeteva, anche se aveva 60 anni, ancora qualcosa che le aveva detto la madre quando da piccola si provava i vestiti di fronte allo specchio. Ecco, è importante innanzitutto in una cura far emergere questa prima iscrizione della immagine che l'altro ci ha dato, o meglio, dell'immagine che l'altro ci ha riconosciuto. Per esempio, nei disturbi alimentari vediamo come, e questo l'ha sottolineato soprattutto lo psicoanalista Massimo Recalcati, piuttosto che un sorriso da parte dell'altro c'è una smorfia, la smorfia dell'altro. Ecco, se non emerge questo primo dato, questo primo, come dire, la prima riga di un'equazione, allora non è possibile trasformarla. Quindi ogni volta che ci sono dei problemi, anche in adolescenza o nelle età successive, se ci sono dei problemi con i nostri pari, con gli altri, vengono sollevate quelle ferite, quelle lacerazioni che ci portiamo dietro dall'infanzia. Ecco perché i legami di attaccamento sono qualcosa che forgia l'esperienza e che purtroppo in certi casi la sovradetermina in modo psicopatologico.
Ancora un po' di musica, il tempo corre quando chiacchieriamo con Nicolò e chiacchieriamo di queste tematiche, ma abbiamo ancora molto tempo da dedicarci in questa mattina.
È per parlare
detto mai, anche se so che lo sai. Vorrei, dovrei ritornare sugli sbagli miei e dirti che di cercarti, sai, non ho smesso.
Una domanda che ti sembrerà assolutamente banale visto il tuo lavoro, ma proviamo a spiegarlo, prova a spiegarlo a tutti noi. Hai parlato, hai fatto l'esempio di una ragazzina con disturbi alimentari e il lavoro da fare è un po' quello di tirare fuori l'immagine che i genitori le avevano dato quando era piccola, insomma un po' questo detto, detto male. Perché allora alcune persone sviluppano problemi, dei disturbi alimentari e non, nonostante magari anche nella stessa famiglia, l'atteggiamento dei genitori e l'immagine che i genitori avevano dei figli è uguale per i fratelli? Perché alcuni poi sviluppano dei sintomi e altri no? E quindi quanto incide la visione di se stessi e anche la forza di se stessi nello sviluppare disturbi?
Primo dato, potremmo dire che in riferimento alla famiglia tutti i figli sono diversi. Quindi con gli stessi genitori alcuni possono sviluppare dei disturbi e altri no. Non è vero che i figli vengono trattati in modo uguale, assolutamente no. E poi c'è la soggettività particolare di ciascuno. Come dicevamo prima, il bambino interpreta l'immagine che l'altro gli riconosce. Ed è lì che in una cura possiamo lavorare. Non eliminare quindi la smorfia dell'altro, non sanare quella parte lì, ma cercare di trasformare la posizione che il soggetto ha assunto rispetto all'eventuale smorfia dell'altro. E quindi la forza in se stessi potremmo dire che nasce da una posizione nuova, da un prendere posizione in maniera diversa. Ma questo è possibile se il soggetto rinuncia a una quota di soddisfazione che aveva in quell'interpretazione patologica. Perché quello che si scopre in una psicoterapia è che le persone si lamentano di qualcosa, di non aver ricevuto ad esempio un riconoscimento particolare da parte dei genitori, però non fanno altro che ripetere quella situazione traumatica. E lì c'è da una parte il tentativo di riproporre la stessa situazione immaginando di poterla una volta per tutte risolvere. Ecco perché i traumi anche vengono ripetuti. Ma dall'altra parte c'è anche qualcosa della soddisfazione del soggetto che si è annidato lì, proprio in quella cosa che ci faceva soffrire. La forza in se stessi si può trovare se si rinuncia a un tipo di soddisfazione che era patologica. Però questo lo si può fare non proponendo soltanto una rinuncia, ma rilanciando una nuova modalità di soddisfacimento. Quindi non è che un paziente, faccio un esempio rispetto a, al lavoro clinico che facciamo in comunità qui al Bougeon de Vie, un paziente non rinuncerà all'alcol o alla droga perché imparerà a fare un elogio della rinuncia, ma perché troverà una soddisfazione più forte. Quindi potremmo dire che la forza in se stessi nasce dalla capacità di ricercare un'altra soddisfazione. In una psicoterapia non si tratta soltanto di introdurre limiti e regole, ma di introdurli al fine di garantire la scoperta di qualcosa di nuovo. Ecco quello che io dicevo in precedenza e che proponevo come differenziazione. Quindi potremmo dire che non c'è solo una differenziazione dell'immagine di sé o una differenziazione rispetto all'immagine che l'altro ci ha dato, ma una differenziazione dalla soddisfazione originale che abbiamo avuto.
Riuscire a reinventarsi e a scoprire qualcosa di diverso. Abbiamo ancora le conclusioni e il tempo per definire meglio questi argomenti con il nostro psicologo Nicolò Terminio.
Yeah, songs about love and happiness. Ooh. Oh yeah. Se tu dovessi tornare da lei, ma potessi ancora restare tra noi, sembra sempre speciale, lo sai. Se io ti chiedessi di stare con me nella notte più buia, momento io e te, soli senza rimpianto, oh yeah. Io cercavo libertà e adesso eccomi in ginocchio qui per te. Forse sembro misera, ma fuori nevica e così. Un bacio da Dio, solo un bacio da Dio, dato come si deve, che si perde in un attimo e poi non c'è più. Un bacio da Dio, solo un bacio da Dio, bianco come la neve, che si scioglie in un attimo e poi non c'è più. Da un po'.
Qualche minuto ancora, Nicolò, per concludere questa nostra chiacchierata sul rapporto e sull'interpretazione che abbiamo di noi stessi. Mi viene in mente anche tutto quell'aspetto riferito alla percezione dei nostri limiti e al desiderio a volte di onnipotenza che contraddistingue gli uomini. Come ci rapportiamo ad essi? Quando ne abbiamo percezione e poi anche come riusciamo ad equilibrare questi due elementi in noi stessi?
Beh, in effetti sollevi la questione del narcisismo. Come può un soggetto rinunciare al proprio narcisismo? In fondo abbiamo parlato di immagine, abbiamo parlato della necessità di fare i conti con un'eventuale smorfia dell'altro, quindi come sanare il proprio narcisismo. Potremmo dire che c'è un narcisismo positivo che mira a superare le lacerazioni possibili che nella vita si sono incontrate. Però il narcisismo diventa anche una gabbia in cui, se la partita del soggetto con se stesso è tutta finalizzata a mantenere una buona immagine di sé, allora il soggetto perde l'occasione per incontrare qualcosa di nuovo. Quindi vediamo come un sintomo in realtà si possa strutturare inizialmente come la volontà di preservare qualcosa di sé, come un modo per sanare i bisogni insoddisfatti, ma allo stesso tempo questo sintomo ci impedisce di andare oltre, di verificare nella propria esistenza qualcosa di effettivamente nuovo. In fondo l'onnipotenza, la possibilità di fare a meno degli altri non sono altro che un modo per evitare l'incontro con l'altro, per mettere tutto sotto controllo, per governare ciò che dell'altro mi perturba. Quindi in realtà potremmo dire che l'eccessiva ricerca di una buona immagine di sé o un'eccessiva ruminazione psicologica finalizzata a sanare i traumi del mondo esterno in realtà non garantiscono un'evoluzione psicologica.
In questo senso mi sembra anche di capire che questa evoluzione, e rispetto anche a quello che ci dicevi poco fa prima dell'ultima nostra pausa musicale, è necessario reinventarsi e anche riscoprire qualcosa di sé costantemente, quindi non soltanto rifarsi a un'immagine dell'infanzia, ma reinventarsi proprio e riuscire a reinterpretare noi stessi costantemente nelle diverse fasi della nostra vita.
Sì, e questo è molto faticoso. potremmo dire che la mente umana tende a ripetere le stesse risposte, costruire nuove risposte ai problemi, essere sollecitati dal mondo esterno a cambiare strategia, a cambiare rappresentazione di sé, è veramente stressante. Eppure è una sfida continua. Potremmo dire che l'essere umano lo possiamo rappresentare da una parte nella sua esigenza di autoconservazione e dall'altra parte nella sua esigenza di adattamento al mondo esterno. La psiche forse nasce da questa frattura che allo stesso tempo è interna ed esterna. Il soggetto non coincide mai con se stesso, cioè con la rappresentazione che ha di sé, perché dobbiamo dirci che tutto quello che noi pensiamo di noi stessi non dice tutta la verità, è come una coperta corta. Così il confronto, l'adattamento con la realtà esterna non permette di completare del tutto quello che c'è dentro di noi. Non potrà avvenire mai un modo per conciliare l'uno e l'altro. Non faranno mai, due metà non riusciranno mai a fare un uno completo. Ci sarà sempre una separazione, non ci sarà mai l'adattamento perfettamente combaciante. La divisione tra il soggetto e il mondo esterno, tra il soggetto e la propria immagine, perché non corrispondiamo alla nostra immagine, neanche a quella che ci ha dato l'altro. E questa è la sfida anche di una psicoterapia, riconoscere che la partita non si gioca tutta nel mantenimento della propria immagine e che quindi c'è tutta una parte inconscia che di volta in volta può avvenire. L'inconscio non è solo il nostro passato, ma è anche il capitolo non ancora scritto.
Con queste parole chiudiamo la nostra puntata di oggi delle parole della psiche. Ci diamo l'appuntamento alla prossima settimana e ringraziamo della compagnia e di questi racconti Nicolò Terminio.
Arrivederci a tutti.
Un saluto a tutti gli ascoltatori. I nostri programmi continuano, quindi rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze. Le parole della psiche tutti i venerdì alle 9.35 e in replica il lunedì alle 17.35.